rispettava la loro causa. Inoltre, lei aveva lavorato spesso col professor Harry Kanosh, famoso storico e naturalista Shoshone, e lo avrebbe fatto anche quel giorno. Harry Kanosh, detto Hank, l'aspettava all'entrata del sentiero che scendeva verso la grotta. Anche lui portava stivali, jeans e una maglietta da lavoro color khaki. I capelli sale e pepe erano raccolti in una coda. Margaret era una delle poche a conoscere il suo nome indiano, Kaivuwona, che significava dritto come una montagna. In effetti, benché fosse vicino ai 60, Hank aveva un portamento che faceva onore al suo nome e il suo fisico era ancora robusto e muscoloso. Era alto quasi 1,80 m e aveva un aspetto decisamente severo, addolcito soltanto dalle macchiette dorate che gli danzavano negli occhi color caramello. Il suo cane, un Australian Cattle Dog, con un occhio azzurro e uno marrone, era seduto al suo fianco. Il nome del cane, Couch, significava no in lingua Ute. Maggie sorrise ricordando quando Hank le aveva spiegato il motivo di quel nome. Gliel'ho gridato talmente tante volte da cucciolo che quella parola gli è rimasta appiccicata. «E allora, com'è la situazione da queste parti?» domandò Hank salutandola con un abbraccio. «Pessima, e probabilmente andando avanti sarà pure peggio», rispose lei. «Come mai?» «Ho parlato con lo sceriffo della contea. Sono arrivati gli esami tossicologici del vecchio». Hank strinse i denti, mordendo lo strano, lungo sigaro spento che teneva tra le labbra. Non l'accendeva mai, gli piaceva solo masticarlo. Essendo mormone, non avrebbe dovuto fare uso di tabacco, ma qualche volta si doveva pur fare un piccolo strappo alla regola. Nonostante la sua fede, Hank era indiano al 100%. Apparteneva infatti al gruppo di Shoshoni che nell'Ottocento si era convertito dopo il massacro di Bear River. «E cosa dice l'esame tossicologico?» domandò lui. «Positivo al peyote». Hank scosse la testa. «Grandioso! I media ci si butteranno a pesce. Indiano allucinato dalle droghe uccide il nipote e si suicida in preda all'esaltazione religiosa». «Per ora stanno cercando di non far trapelare la notizia, ma alla fine si verrà a sapere. È anche peggio del rapporto preliminare del coroner». Gli agenti della contea erano stati i primi ad arrivare sulla scena del crimine dell'omicidio-suicidio del giovane Ute e del nonno. Con un testimone oculare, un amico del giovane, le indagini erano state chiuse alla svelta e le salme trasportate in elicottero all'obitorio statale di Salt Lake City. All'inizio il coroner aveva indicato come causa della tragedia uno stato di demenza da alcolismo cronico. Ovviamente quasi subito i giornali si erano riempiti di articoli che stigmatizzavano l'abuso di alcolici tra i nativi americani, spesso riproponendo il luogo comune dell'indiano ubriacone, il che non era stato certo d'aiuto. Margaret sapeva bene che tematiche come quella dovevano essere affrontate con estrema delicatezza, specialmente nello Utah, dove i rapporti tra indiani e americani si erano sempre basati su sangue e tensioni. Ma quella era soltanto la punta dell'iceberg. Il vero problema erano gli altri corpi trovati nella caverna, i resti mummificati. Hank la invitò con un cenno della mano a scendere verso la caverna. Il suo cane li precedette, trotterellando con la folta coda alzata. «Gli ispettori hanno già fatto rapporto stamattina. L'hai letto?» Lei scosse la testa mentre lo raggiungeva lungo il sentiero. «Secondo loro, l'ingresso della caverna si trova in territorio federale, ma la galleria si estende sotto il territorio della riserva. In effetti non sarà facile capire di chi sia la giurisdizione». Lui annuì. «Non è che faccia molta differenza alla fine. Ho letto la direttiva del Bureau of Indian Affairs. Nel 1861 tutto questo territorio faceva parte della riserva indiana di Uinta e Ouray. Ma negli ultimi 150 anni i confini sono cambiati più e più volte. Il che significa che l'Indian Affairs può reclamare il contenuto della caverna. Dipende anche dalle altre variabili, l'età dei corpi, l'epoca della sepoltura e, naturalmente, se i resti sono effettivamente di nativi americani». Maggie annuì. Quello era il motivo principale per cui l'avevano convocata, capire a quale etnia appartenessero i cadaveri. Aveva già condotto un esame superficiale il giorno precedente. A giudicare dal colore della pelle, dai capelli e dalla struttura delle ossa facciali, i resti sembravano caucasici, ma i manufatti e l'abbigliamento erano senza dubbio indiani.